L'uomo mi fissava intensamente, o almeno era ciò che potevo sospettare stesse facendo. Se ne stava lì, immobile, in piedi davanti a me, a pochi passi di distanza, respirando silenziosamente, completamente incappucciato. Il suo volto era del tutto oscurato. La sua sagoma alta e scheletrica pareva quasi divorarmi nella sua ombra, proiettata da una minuscola luna piena alle sue spalle. «Ancora tu!» esclamai io tra l'atterrito e l'irritato. Devi lasciarmi in pace, ok? Lui continuava a fissarmi dall'epicentro di quelle sue tenebre senza fare un fiato. Io gli rivolsi qualche altra frase, arrivando a minacciarlo di chiamare la polizia. In tutto questo lui non mi rispondeva mai. Stavo per dargli le spalle dopo averlo mandato a quel paese e rientrare in casa, quando una mano mi afferrò da dietro con forza sovrumana. E quasi strozzandomi mi fece tornare sui miei passi. L'uomo mi guardò dritto negli occhi. Questa volta lo sapevo per certo. Vedevo i suoi, a una spanna dai miei, oltre l'oblio di quel cappuccio. Erano abbaglianti, come fari nella notte, e come tali sembravano volermi investire senza pietà. Una voce gutturale, sibilante, assolutamente brutale, volò dall'abisso di quelle tenebre, fino a penetrare le mie orecchie.
Resta.
Ciao, che notte buia, eh? Non capisco proprio perché decidiamo sempre di darci appuntamento a quest'ora, quando non si vede niente. Non mi piace quando non riesco a vedere cosa ho davanti a me, mi mette a disagio. Sì, insomma, ho un terrore matto del buio. Ma non è una paura infantile, irrazionale. Questa fobia l'ho sviluppata in gioventù, a 16 anni. Gli anni peggiori della mia vita, gli anni delle umiliazioni più crudeli e dell'incontro con lui, l'uomo incappucciato. Conoscerlo mi ha portato a vedere ogni cosa, a capire il motivo dietro ogni evento. Mi ha rovinato l'esistenza. E lui non mi ha più abbandonato. Lo vedo anche adesso, al mio fianco. Ed è angosciante. Ah, scusate comunque, mi chiamo Simone. Dai, prima iniziamo e prima finiamo. Come ogni buona storia che si rispetti, anche questa comincia con un protagonista carismatico alle prese coi suoi infiniti problemi quotidiani. Solitamente poi l'eroe di questo genere di storie parte da una posizione di svantaggio, in modo tale da provocare empatia e immedesimazione nella sua situazione. Un reietto, un discriminato, ma che alla fine ce la fa, che alla fine ne uscirà vittorioso. Ecco, in questa storia, quel protagonista sono proprio io. Anche se la mia vittoria è stata talmente amara da farmela rimpiangere. Quel pomeriggio stavo scappando dai soliti bulletti. Forse lo avrete già intuito, ma io ero lo sfigato della scuola e come tale era mio preciso compito nell'ecosistema scolastico essere preso di mira dai peggiori individui. Quindi eccomi lì, a darmi la gamba goffamente, trascinando a fatica i miei chili di troppo, mettendomi a posto ogni 2 secondi gli occhiali appannati sul naso, ansimando come una preda braccata dai suoi cacciatori. Non ce la facevo più, quasi ogni giorno era la stessa storia. Dopo scuola ero costretto a correre a casa alla velocità della luce per non essere intercettato da quelli più grandi di quinta superiore. Un paio di volte erano riusciti a prendermi e non volevo ripetere mai più quell'orribile esperienza. Anche se, ripensandoci ora un attimo, mi pare effettivamente strano che siano riusciti ad acciuffarmi in così rare occasioni, considerando che io ero piuttosto pasciutello, mentre loro erano fisicamente in forma. Mi viene il sospetto che in realtà loro bastasse fingere di torchiarmi, godendo già della tortura della fuga a cui mi costringevano. Beh, si confermerebbero i sadici infami che ho sempre pensato. Ad ogni modo, riuscii finalmente a raggiungere il fiume. Saltai sulla zattera lasciata a riva, che avevo costruito mesi prima assieme a mio padre e che posizionavo lì ormai ogni mattina. A una certa bisogna prendere delle contromisure. In questo modo recuperai un po' di terreno e ne approfittai per riprendere fiato. I bulli avevano raggiunto la sponda, ma io ormai ero già dall'altra parte. Mi guardarono visibilmente alterati. io mi rimesi in piedi e feci loro il dito medio. «Beh, anche oggi vi è andata male, idioti!» Stavo per andarmene, quando Luca, il capo del gruppo, mi urlò. «Aspetta, Simone! Questa volta volevamo davvero solo parlarti!» «Sì, certo, per chi mi hai preso? Mica sono nato ieri!» «No, davvero!» continuò lui. «Senti, possiamo anche parlare a questa distanza se non ti fidi!» «Infatti faremo così, anche se so già che sarà una perdita di tempo!» replicai stizzito. Ma in ogni caso mi riavvicinai alla riva in modo da sentirlo meglio. Luca mise le mani a coppa e mi disse ad alta voce: «Senti, voglio invitarti a una festa che darò a casa mia questo fine settimana. I miei non ci sono, così ne approfitto per fare un po' di baldoria.» «E io cosa c'entro? Non credo che tu mi stia invitando per rinnovata gentilezza.» «No, infatti», confermò lui. «Figurati se inviterei uno sfigato come te alla festa in circostanze normali. Però, ecco, voglio che la festa sia una bomba, capisci? Voglio che rimanga nella memoria di tutti, quindi voglio musica a palla quella sera. Il problema è che band e DJ si fanno pagare caro, e se i miei non ne devono sapere nulla ho un budget piuttosto limitato. Così pensavo di ingaggiare te. Tu non fai freestyle a tempo perso?» «Sì», risposi asciutto. Effettivamente da ragazzo ho attraversato una fase musicale molto forte, come penso molti giovani in condizioni simili alla mia. Ai tempi nella musica trovavo la salvezza, una valvola di sfogo che mi rendesse l'esistenza più sopportabile. E quando ascoltai il mio primo brano rap, All Eyes on Me di Tupac, mi feci rapire da quel sound sereno e da quelle parole ferme e decise. Così cominciai a seguire quella strada, diventando alquanto bravo nel freestyle, che appunto, per chi non sapesse cosa sia, è l'attività performativa del rapper senza alcuna preparazione pregressa. Si inventano delle barre, o versi, in rima lì sul momento, senza averle pensate precedentemente, di solito scambiandosi strofe improvvisate con uno più concorrente in gara. Il rap mi piaceva, e in particolare il freestyle, anche per i motivi delle sue origini. Nato nelle comunità afroamericane dei bassi fondi metropolitani più importanti, fu uno strumento grazie a cui le violenze tra gang e le condizioni durissime della popolazione nera venivano denunciate senza tanti peli sulla lingua. Musica e poesia al servizio della pace sociale e della lotta di classe? Sì, un comunistello liceale come me non poteva che innamorarsene. Scusate, ho divagato. Dov'ero rimasto? Ah sì, Luca che mi chiedeva se facevo freestyle. Alla mia risposta affermativa, tutto contento, sentenziò: «Bene, allora puoi venire! Sabato sera alle 21 a casa mia!» «Aspetta!» lo fermai subito. «Non ho ancora accettato! Perché dovrei farlo dopo tutte le cose cattive che mi fai?» Lui e gli sgherri alle sue spalle scoppiarono a ridere di gusto. Poi Luca rispose: «A parte che sei veramente permaloso a prendertela per qualche scherzo goliardico!» Ripensai con furia ai suoi scherzi goliardici, come quella volta che mi spruzzò urina di gatto a lezione di educazione fisica davanti a tutta la classe. «Ovviamente ci guadagni che sarai invitato alla festa più popolare della scuola, e ti posso garantire personalmente che per quella sera nessuno ti torcerà un capello. Niente tettina nera, niente Lopez né altro. Per quella sera avrai l'immunità totale, parola mia. E inoltre, non serve neanche che te lo dica, sarà pieno di belle ragazze. Tu sarai l'artista del party, quindi sotto gli occhi di tutte. Vuoi che nemmeno uno sfigato come te non trovi una, dico una, ragazza in quella situazione?» Ci riflettei un attimo. Alla fine risposi: «Accetto solo se mi confermi di non dover passare la serata a guardarmi le spalle dai vostri giochetti idioti.» «Promesso!» gridò Luca. «Allora alle 21 a casa mia!» Feci un cenno d'assenso con la testa.
«Bene, ora che avete finito!» proferì uno degli sgherri. «Possiamo riprendere ciò che avevamo interrotto!»
E così dicendo si tuffò in acqua. Riemerse poco oltre la riva del fiume, sbracciando per raggiungermi a nuoto. Gli altri se ne stettero comodi lì dove erano, ridendosela sotto i baffi. Io mi girai di scatto per riprendere la fuga, ma andai a sbattere immediatamente contro qualcuno. Era una figura incappucciata, esile e slanciata, col volto completamente assorbito dall'oscurità. Indossava una tunica grigia e lacera. Io caddi all'indietro, tremando di terrore. Dietro di me avevo i bulli pronti a farmi passare un orrendo quarto d'ora. Davanti, un personaggio dall'aspetto ancor più minaccioso.
«Cosa ci fai qua?»
mormorai io tremando. L'uomo si limitò a portare il suo lungo indice guantato alla faccia, come ad ammonirmi di fare silenzio. Dopodiché tese un braccio in avanti. Io lo guardai terrorizzato. Subito dopo il fiume fu attraversato da un'onda poderosa, travolgendo il ragazzo che non si era dato per vinto. I suoi compagni a riva gridarono stupefatti, ma per fortuna non gli era accaduto niente di che. Lo ritrovarono subito a riva poco più avanti, bagnato fradicio e leggermente scosso. Aveva inghiottito parecchia acqua. Lo raggiunsero di corsa. Io invece guardavo ancora paralizzato dal terrore l'uomo incappucciato davanti a me.
Chi sei?
Chiesi con un filo di voce. Lui abbassò lo sguardo e mi squadrò dalla testa ai piedi. E senza dire una parola, si voltò e si incamminò, svanendo pian piano nell'aria. Io rimasi di sasso. Sentivo i bulletti urlarmi contro ancora qualche insulto, qualche minaccia, che per quella volta avevo avuto solo fortuna. No, la fortuna non c'entrava nulla. Era l'uomo incappucciato. A questo punto devo aprire una piccola parentesi. Perché io, quell'essere, l'avevo già visto altre volte durante la mia giovane esistenza. E ogni volta che si mostrava non portava nulla di buono. Era come una presenza demoniaca che di tanto in tanto faceva capolino nella mia routine, ogni volta facendomi gelare il sangue nelle vene. Anche perché alle sue apparizioni seguivano spesso eventi disturbanti. A me personalmente non era mai accaduto nulla di male, ma non si poteva dire lo stesso di chi mi stava intorno. Ricordo una volta da bambino che stavo giocando fuori a pallone. La palla era volata lontano, poco oltre il giardino di casa, così l'andai a recuperare. A missione compiuta tornai sui miei passi, ma osservai presto con orrore che piantato in mezzo al prato di casa mia torreggiava questa figura col volto totalmente nascosto dal suo cappuccio e che mi guardava intensamente. Io mi ero girato per non guardarlo, del tutto confuso e in preda al panico, e una scena macabra aveva catturato la mia attenzione. Un camion era ribaltato in mezzo alla strada, col conducente incastrato nella parte inferiore dal rimorchio a terra. Le sue gambe erano schiacciate, e infatti, più avanti, venni a sapere che quel povero uomo non si rialzò più dalla carrozzina. Ebbi gli incubi per anni. Un'altra volta, sempre quando ero molto piccolo, stavo giocando con alcuni amichetti a scalare gli alberi. Ognuno doveva scalare il suo, e il primo che sarebbe arrivato in cima avrebbe vinto. Ecco, arrivato a metà, però, ebbi un problema. Mi ero appeso a un ramo, ma quello scricchiolò, e io fui preso totalmente dal panico. Non riuscivo più a muovermi in nessuna direzione. Avevo cominciato a piangere come una fontana, ma gli altri non mi avevano sentito, presi come erano dalla sfida. Il ramo alla fine si spezzò, facendomi cascare a peso morto nel vuoto. Ma, con mia grande sorpresa, non mi ero sfracellato al suolo. Un vero miracolo! Aprì con cautela gli occhi per ritrovarmi di fronte quella stessa presenza inquietante, completamente incappucciata, anonima e misteriosa. Mi guardava senza muovere un muscolo, senza proferire un suono. Alla fine si voltò e si avviò per la sua strada. Il giorno dopo, di quell'albero, non rimase che un cumulo di cenere. Dunque, tornando a noi, potrete capire come mai fossi tanto terrorizzato, sebbene mi fossi liberato delle canaglie di prima. Luca e i suoi scagnozzi avevano fatto dietro fronte, e io potei tornare a casa in tutta tranquillità. Oddio, dopo quegli avvenimenti non ero affatto tranquillo. Diciamo piuttosto che potei tornare a casa in tutta sicurezza, ecco. Arrivato a casa mi chiusi in camera e lì rimasi fino all'ora di andare a dormire, trasgredendo la mia clausura solo per la cena, che consumai in rigoroso silenzio. Ogni incontro con l'uomo incappucciato mi faceva quell'effetto. Mi sentivo spaesato, impotente, sbagliato. Come mai solo io vedevo quello spettro? Perché appariva per poi sparire nel nulla? Perché provavo quella viscerale ansia ogni volta che mi faceva visita? I miei provarono a intavolare un dialogo con me, ma io, come ogni maledetto adolescente, a malapena rispondevo, sicuro che nessuno, e in particolare i miei genitori, potesse capirmi. Per carità, nel mio caso era anche vero. L'uomo incappucciato era una realtà che solo io riuscivo a scorgere. Eppure, ad anni di distanza, vi posso assicurare che avrei fatto molto meglio a parlarne, anche solo per sfogare e cauterizzare le mie paure. Ma tant'è, è andata così. Il giorno seguente mi misi a lavorare sodo per la festa di sabato. I miei mi avevano già dato il permesso, a patto che verso mezzanotte rincasassi. Mancavano pochi giorni alla grande serata, ma preparare un'oretta di rap freestyle non mi avrebbe impegnato più di tanto. Scelsi accuratamente la playlist strumentale, mi esercitai più intensamente del solito nell'improvvisazione e poi buttai giù qualche riga, giusto per non andare del tutto allo sbaraglio. Attaccai con qualche beat aggressivo, di quelli che mi piacevano tanto. Ad ogni colpo di bassi, ad ogni rima incastonata, sentivo gradualmente scendere il peso di quella vergogna che immancabilmente mi prendeva quando dovevo stare al centro dell'attenzione. Sabato arrivai a casa di Luca con un sorriso tronfio sulle labbra. Oh, era una festa! Era la mia prima festa ed era una cosa in grande. Musica a tutto volume, alcol che scorreva a fiumi, tanta bella gente che aveva solo intenzione di ballare come non ci fosse un domani. E io al centro della pista a esibirmi con le mie barre. Ad accogliermi fu proprio il padrone di casa. Con mia estrema incredulità mi accompagnò personalmente alla mia postazione dandomi pacche sulle spalle e sorridendomi amichevole. Non pareva neanche più il bulletto da strapazzo che fino a 2 giorni prima mi rendeva la vita un inferno. E così, appunto, la storia potrebbe chiudersi qui, col protagonista disadattato che ottiene la sua rivalsa, facendosi apprezzare dai suoi coetanei e visse per sempre felice e contento. Ma voi siete qui ad ascoltare una creepypasta, non l'ultima originalissima sceneggiatura di Hollywood. Quindi no, la storia non finisce qui, mio malgrado. Ma ci siamo vicini. Dunque, dopo aver sistemato l'impianto audio e aver fatto i vari test sonori, Luca mi spiegò cosa si aspettava da me. Voleva che facessi un'oretta di freestyle, con annesse alcune pause nel mezzo, con argomenti principali lui, la sua casa, la sua festa, la sua ragazza, la sua carriera nel calcio esordiente. Insomma, mi aveva ingaggiato per fargli da giullare, per lisciargli il pelo. E per me andava bene. Ma vedete, chi è del mestiere o anche solo un appassionato saprà bene che nel freestyle è d'uso prendersi un po' in giro, insultarsi, offendersi, anche sul personale, perché appunto il freestyle nasce come battaglia di strada a suon di parole anziché di pallottole. Per cui, credendo che lo sapesse, visto che mi aveva invitato lui, prese a improvvisare qualche rima mettendolo un po' alla berlina. Ovviamente non esagerai, mantenendo una patina di leggerezza che non lo mettesse troppo in imbarazzo. Anche perché su quel maledetto avrei potuto rappare per ore non stop. Mi ero sbagliato alla grande. Luca non aveva la minima idea di come funzionasse il freestyle e non prese affatto bene le mie prese in giro. Non durai neanche 15 minuti. «Allora, cosa credi di fare?» esclamò lui, rosso in volto dalla rabbia, staccando la spina del mio impianto e fermando la musica. Calò il silenzio generale. Balbettai qualche parola incomprensibile di scuse, tentando di giustificarmi. Sentivo addosso gli occhi accusatori di tutti. I miei incubi più profondi si stavano materializzando sotto il mio naso. Cominciai a sudare freddo. «Cioè, io ti invito a casa mia, a una festa. Ti permetto di portare la tua musica. Addirittura mi sono preso una pausa dal prenderti a pugni. E tu mi prendi a pesci in faccia così anziché ringraziarmi?» Luca, si stava scherzando. Non credevo che... mormorai io quasi in lacrime. Che... mi fece il verso lui. Che è? Il gatto ti ha mangiato la lingua? No, solo che... tentai ancora di spiegarmi, ma fui sovrastato da risate perfide provenienti da ogni dove. Stavano ridendo di me. No! Com'era potuto accadere? Dannazione! Fui salvato da un tizio che venne a riferirmi che qualcuno fuori aveva suonato il campanello e chiesto di me. Accolsi quella notizia come la manna dal cielo. Poteva anche essere Jack lo squartatore per quanto mi riguardava, chiunque, pur di uscire da quell'inferno di imbarazzo. Beh, effettivamente non ci andai troppo lontano. Uscito dalla porta mi ritrovai di fronte lui, l'uomo incappucciato. Come al solito se ne stava lì fermo a fissarmi, parendo quasi una statua se non per il suo drappo malandato svolazzare al vento. «No!» esclamai piangendo. «Ci mancavi solo tu! Ma cosa ho fatto di male?» Lui non si mosse di un millimetro e non emise un suono. «Ti prego, vattene! Cosa ci fai qua? Perché mi perseguiti?» urlai spaventato e furioso. «Chi sei tu?» Al suo ennesimo silenzio lo mandai a cagare. Lo minacciai di chiamare la polizia la prossima volta che si sarebbe presentato e mi voltai per tornare dentro. La sua mano mi agguantò, serrandosi attorno alla mia spalla. Urlai di dolore e fui trascinato nuovamente indietro, fino a trovarmi a pochi centimetri dal suo inquietante cappuccio. Ancora non si vedeva nulla di ciò che celava, tranne per i suoi due immensi e abbaglianti occhi. Sembravano lampadine incandescenti, due stelle in quella notte oscura, e mi misero addosso una fifa incontenibile. Provai a urlare, a chiamare aiuto, ma l'uomo incappucciato mi tappò prontamente la bocca con forza, finché... Beh, non so come altro raccontarvelo. Finché non emise un rantolo, un suono sordo proveniente da quell'enigmatico cappuccio, e molto lentamente vidi emergere da quella fitta oscurità una serie di tentacoli vibranti, quasi eccitati. Dal fondo del buio intravidi un luccichio momentaneo, ma indelebile nei miei ricordi. Erano zanne bestiali, lunghe e affilate, pronte a sbranare. I miei occhi si iniettarono di sangue dal terrore. Provai a mordergli la mano, ma lui non sembrò neanche accorgersene, e inoltre la sua pelle si rivelò dura come l'acciaio. Alla fine, con molta calma, pronunciò una frase con voce talmente orripilante, e lo dico con vergogna, da farmi fare la pipì addosso.
«Resta! Non rientrare!»
L'uomo incappucciato mi liberò, facendomi cadere a terra. Io tossii e ripresi fiato, mi misi seduto e poi, guardandolo dal basso verso l'alto, gli domandai l'unica domanda che avrebbe avuto senso in tutta quella faccenda. «Perché?» Lui si abbassò fino a che il suo volto oscurato non fu alla mia stessa altezza e, scandendo bene le parole, rispose:
«Perché io ti proteggerò sempre!»
A quel punto mi afferrò per una caviglia e mi lanciò lontano dall'ingresso, nel giardino. Mi rialzai frastornato a fatica e con orrore vidi quel mostro avvicinarsi a me con passo costante, con quei suoi abbaglianti immensi occhi a seguire ogni mia mossa. Con ancor più terrore notai che non stava camminando verso di me. Stava volteggiando. Cos'era? Un fantasma? Un diavolo? Un alieno? Ero stanco di tutto. Stanco dei bulli, stanco della solitudine e ora anche stanco di quell'essere immondo. Mi raggomitolai su me stesso e piansi disperato coprendomi la testa con le mani. Nel frattempo pregavo tutte le divinità possibili di salvarmi almeno da quell'entità maligna. Finché non lo percepì a pochi centimetri da me. Era stato silenziosissimo, quasi non respirava. La mia angoscia crebbe a dismisura e intensificai le mie preghiere, ora rivolgendole anche ai supereroi. «Oh, non giudicatemi! In situazioni del genere è difficile mantenere la ragione ben salda!» Eppure... mi accadde la cosa che mai mi sarei aspettato. L'uomo incappucciato si chinò verso di me e mi posò una mano ossuta sulla spalla. Nulla di più. Non strinse, non mi trascinò via, non affondò le sue unghie nella mia carne. Nulla. Solo questo. Mi asciugai le lacrime e alzai lo sguardo verso di lui. Il suo viso era ancora oscurato e i suoi occhi ancora luminescenti. Mi invitò ad alzarmi porgendomi la mano, dopodiché si girò a guardare la casa mettendosi al mio fianco. A quel punto avvenne la tragedia. L'uomo incappucciato levò le mani al cielo ed emise versi agghiaccianti, come se un gatto venisse stritolato da uno schiacciasassi, come se le urla terrorizzate di tutti i passeggeri di un volo in collisione di rotta si unissero in una sola terribile voce. Soffiò un vento gelido che mi fece accapponare la pelle. E così, improvvisamente, la casa crollò su se stessa. Come se fosse fatta di burro, come se ci fosse stato un potentissimo terremoto, ma solo attorno al perimetro dell'edificio. La mia bocca si spalancò. Rimasi immobile, impanicato. Le macerie erano insanguinate qua e là. Più di 200 persone erano appena morte in un colpo solo nella maniera più atroce sotto il mio sguardo sbigottito. Gli occhi dell'uomo incappucciato si spensero e questi fece per andarsene. Ma neanche per sogno! Dove credeva di andare dopo aver compiuto una dannata strage? Lo afferrai per la manica della tunica logora e gli urlai con le lacrime agli occhi: «Cosa hai fatto? Mostro! Sei pazzo per caso? Perché lo hai fatto, maledetto? Lui si girò lentamente verso di me e rispose semplicemente con quella sua voce infernale.
Perché io ti proteggerò sempre.
E così detto, riprese ad allontanarsi. Ma io non mi arresi.
Chi sei? Dimmelo! Non puoi lasciarmi ancora senza risposte!
L'uomo incappucciato si girò nuovamente verso di me. I suoi occhi erano di nuovo abbaglianti, ma questa volta di una luce fioca e rossa, permettendomi di vedere il suo volto. Quel che avevo intravisto prima, i tentacoli e le zanne, venne effettivamente rivelato, ma era nulla se paragonato al resto. Non ve lo descriverò. Non riuscireste a immaginarlo. La mia esistenza è completamente andata in malora da quando quell'abominio mi ha mostrato il suo volto. E da allora li vedo ovunque, ogni giorno, in mezzo a noi, numerosi, che compiono invisibili le loro opere. Dove li vedo, vi chiederete? Accanto a ognuno di noi. Già, perché tutti noi siamo accompagnati da una di quelle spaventose creature. Anche voi che mi state ascoltando, riesco a vederli chiaramente mentre vi fissano ossessivamente. Forse allora avrete intuito la risposta che mi diede l'uomo incappucciato. E forse anche che in realtà compariva solo quando ero in pericolo o mi sentivo minacciato.
Chi sei?
Io sono il tuo protettore, o come preferite chiamarci, il tuo angelo custode.
Avete ascoltato? Io ti proteggerò sempre. Seguiteci su Instagram per rimanere aggiornati. Tutti i link in descrizione. Alla prossima. Un saluto da Oltrenotte.